che in aula si discute il testo originario senza relazione neppure orale. Sono successe cose del genere.
Lì è...
il passaggio in commissione, se anche c'è stato,
è rilevante. Lì Camera e Senato utilizzano due tecniche diverse, no? Sapete, insomma, il passaggio grosso c'è stato nel 92, fino al 92 la selezione dei testi veniva fatta in commissione, l'assemblea esaminava solo quello che non si riusciva a approvare in commissione, in genere c'era una serie di cose di scarsa importanza, comunque erano le commissioni a decidere le priorità. Dal 92 in poi, non a caso, diventa la capigruppo quella che seleziona, anche grazie al contingentamento, e dice bisogna esaminare questo e quest'altro, e si impone ai tempi delle commissioni. Il raccordo assemblea-commissione è tutt'altro che facile. La formuletta che hanno deciso, che è stata utilizzata adesso, almeno quella ove si inserisce in calendario, ove concluso in commissione, che è una formuletta ipocrita evidentemente, perché anche la commissione decide a maggioranza e una volta che c'è la calendarizzazione deve chiudere in qualche misura, è portata a chiudere. E Camera e Senato utilizzano due tecniche un po' diverse. Alla Camera si chiude comunque col mandato al relatore, quindi magari si saltano tutte le votazioni degli emendamenti, ma si vota il mandato al relatore a riferire favorevolmente in assemblea. Al Senato, quindi il relatore c'è in assemblea, c'è il comitato dei nove, c'è tutta la strumentazione consueta, anche se non c'è stato un esame referente completo. Al Senato invece si chiude senza il relatore e quindi riferisce il presidente di commissione o il presentatore originale, dipende dai casi, insomma. E non abbiamo neanche la conclusione formale della sede referente, insomma. Però questo dipende appunto un po' dalla... E sulle cose diceva Gianni Piccini, giusto una cosa sulle quote latte, sull'accorpamento dei decreti legge, anche lì nasce da un cattivo precedente dovuto a in tempi di crisi. Per effetto della 360 del 96 le Camere erano piene di decreti legge che erano tutti oggetto di multiple reiterazioni, allora incominciarono a mettere insieme dei decreti legge per sfoltire l'arretrato anche in quel caso, e quello è stato un precedente che poi è stato ripetuto purtroppo in altri casi in cui i decreti legge sono confluiti nelle leggi di conversione di altri decreti legge. Però lì la Corte Costituzionale, secondo me appunto le sentenze che ci davate prima, ci dà abbastanza forza a limitare il contenuto della legge di conversione. Quello che non si riesce a far valere invece, che però sarebbe necessario per rendere appieno cogenti queste prescrizioni della Corte, è l'omogeneità del decreto legge.
Dove tra l'altro secondo me c'è un equivoco di giurisprudenza e dottrine, perché si dice il decreto legge è fonte parificata alla legge 400 per cui può derogare. Sì. Questo è un equivoco, perché è vero, la legge finale può derogare, ma che il governo non sia soggetto alle leggi vigenti nel momento in cui delibera il decreto legge, questo mi sembra un salto logico.
Guastini ha provato a sostenere questa tesi, ma
allora è sbagliato. La revoco pubblicamente, perché non può essere, deve essere molto superficiale.
No, soprattutto poi anche il Presidente della Repubblica potrebbe avere un ruolo in questo, se volesse.
Perbacco.
È dura, ma potrebbe averlo.
Ma ci ha provato però con l'omogeneità, no?
Un altro problema sulla legge 400, come norma sulle decreti legge, se alcune norme della legge 400 in materia non sono addirittura ricavabili implicitamente dall'articolo 47.
E forse anche l'omogeneità, parla di provvedimenti, la 77, il provvedimento per definizione. Volendo. Solo una battuta, se posso, proprio finale davvero, mi sto zitto poi non... come dire, io ecco, non sarei così pessimista sulla possibilità della Corte di intervenire sul Parlamento. Il Parlamento è molto più debole oggi, il Parlamento meno
politico, perché la Corte invece.
La Corte non scherza. Ma non è più il Parlamento in sede della politica dei partiti fondatori della Repubblica, insomma, che era quello degli anni 50, insomma, rispetto a cui la Corte fece un passo indietro. E poi tutto sommato anche la 9 del 59, a me basta, io mi accontenterei se venisse fatta valere la 9 del 59.
Pure io.
La 292 dell'84, non so se la conoscete, è la sentenza sul coordinamento formale. Lì la Corte, applicando pari pari, pedissequamente, perché la 9 del 59 proprio sul coordinamento si era soffermata, arriva a dichiarare incostituzionale solo la parte e successive modificazioni di una legge, perché è introdotta in sede di coordinamento. Io se quella Corte avesse applicato questo stesso schema su altre questioni, su altri profili del 72, lui dice non c'è la doppia conforme, non c'è l'esame in commissione, non c'è l'approvazione articolo per articolo, beh, Io non andrei tanto a, ecco, capisco che è bene farsi rendere sindacabili i regolamenti parlamentari, però non è, non mi spingerei a tanto, anche perché è difficile che la Corte torni indietro radicalmente rispetto a affermazioni forti, come giustamente ricordate, rese prima. Allora agganciamoci alla vecchia 9 del 59, oltre che ai conflitti, e proviamo a farle, almeno a farle applicare con coerenza la 9 del 59, insomma, forse mi accontenterei.
Che la tua è stata provocata.
Sì, io devo per forza, perché in realtà qui io soffro da anni di questa incomprensione che forse nasce da me, ma sicuramente, anzi, è colpa mia, però io penso che per i motivi che diceva Roberto prima, cioè il Parlamento ha ragione di esistere in quanto c'è un procedimento e la riserva di legge ha un significato costituzionale in quanto nel Parlamento c'è un procedimento. E se non c'è quello è inutile il Parlamento. Io lo dico sempre ai miei studenti di diritto parlamentare: se non serve a fare questo il Parlamento, sono d'accordo che va mandato a casa, no? E quindi per me ha un valore sacro questo fatto del procedimento. Quindi penso che tendiamo tutti e due, sto parlando con te direttamente, con Curreri non lo so, però penso che si possa fare lo stesso discorso. E tendiamo tutte e due allo stesso scopo, cioè a giuridicizzare l'attività del Parlamento. Ora però, secondo me, giuridicizzare l'attività del Parlamento non può ottenersi con un fiat, cioè non è che io posso dire al Presidente: tu sei un giudice, devi essere imparziale, e con questo io lo trasformo in giudice imparziale. Né posso dire al regolamento: tu sei una norma giuridica che vale, è vincolante, e con questo lo trasforma in una norma vincolante con la bacchetta magica. Cioè, secondo me il diritto parlamentare, per essere un vero diritto come noi lo concepiamo, senza stare a spiegare, deve essere un diritto parlamentare scritto, non derogabile, non flessibile, oppure derogabile solo con certe modalità come è previsto in Germania, in cui il precedente non esiste, come diceva Curreri, non deve esistere. Che vuol dire il precedente? Cioè l'applicazione che naturalmente nell'ambito della formulazione della norma, che può essere più o meno vaga e imprecisa, consente di differenziare, o se no non lo consente e verrà sanzionato. E poi certo deve essere esaustivo, perché è inutile che diciamo il regolamento parlamentare è norma parametro, quando il regolamento parlamentare alcune cose le può disciplinare e altre no, perché in questo modo io lascio non disciplinato e poi la Corte nella sentenza sui pianisti dice: ma l'autonomia regolamentare abbraccia anche il non disciplinato. È chiaro che su queste basi io non posso far funzionare un diritto vero e proprio, devo porre le condizioni però per cui questo possa avvenire, cioè il Presidente d'Assemblea oggi deve essere eletto a maggioranza dei due terzi, il regolamento parlamentare deve essere approvato a maggioranza dei due terzi, almeno oggi, non dico ieri. E se c'è una parte variabile, come fanno in Germania, si fa con accordi tra i gruppi, accordi unanimi di tutti i gruppi parlamentari, che vengono allegati al regolamento, pubblicati in allegato al regolamento, e che tutti conoscono e che sono regole convenzionali scritte. No? Quindi questo è il diritto parlamentare che io sogno, diciamo. Nel frattempo in cui tutto ciò non è, io che cosa posso fare per ottenere questa giuridicizzazione? Devo affidarmi alla regola costituzionale, come dice anche Nicola, cioè devo far valere la regola costituzionale magis ut valeat, con la sentenza numero 9 del 59, e cioè limitarmi, che poi non tanto mi limito, perché le norme costituzionali sono poche, però buone, poche ma buone, ecco, e le applico quando, appunto, tutte le volte in cui è possibile, nel giudizio incidentale, eccetera eccetera. Perché? Perché quelle regole sono regole che hanno una legittimazione indiscutibile, sono regole costituzionali. Invece, se io pretendo di applicare come parametro il regolamento, che cosa succede? Come ci ha insegnato la sentenza 391 del 95, il rinvio della Costituzione ai regolamenti, che è contenuto nel 72 indubbiamente, a che cosa serve? La Corte dice: siccome il regolamento prevede questo procedimento, io non lo devo più sindacare perché c'è rinvio ai regolamenti. È chiaro che in questo modo fa prevalere il concetto di regolamento interno, di insindacabilità degli interna corporis, e lì, come diceva benissimo Cervati già in tempi lontanissimi, il regolamento si sovrappone alla Costituzione, cioè la Corte non legge più la Costituzione ma la vede attraverso il filtro del regolamento. Perché? Perché è un regolamento che nasce in un certo contesto, diciamo, culturale prima che giuridico, no? Allora, finché io non rivoluziono, diciamo, i presupposti di questo modo di vedere il regolamento, io mi devo tenere fermo alla Costituzione, perché sennò vado ad applicare una regola che non è una regola che mi garantisce. Oh, poi la Corte Costituzionale, no? Perché non potrebbe farlo? Io pure sono più ottimista. Io, dopo la sentenza sulla procreazione assistita, sono totalmente ottimista su questa Corte, anche con la giudicessa Saul, che, di cui temevo molto la presenza nella Corte, invece, quindi...
Influente.
Però comunque voglio dire, la Corte ha fatto una cosa che io, con tutto che l'avevo auspicata, ma non pensavo mai che sarebbe successa, vi dico la verità. E gli argomenti della Corte, dice Curreri giustamente, sono molto forti, però sono argomenti forti ma indifendibili, cioè sono non lo so, però diciamo, io la vedo così. Quando la Corte dice che il regolamento parlamentare è insindacabile perché il Parlamento è il centro del sistema, io tutte le volte dico agli studenti: vabbè, ma allora non si potrebbero sindacare neanche le leggi, perché se il Parlamento è il centro del sistema...
Per cioè, non dire le riforme costituzionali.
Ecco, quindi... Sì, ma quella era un hobby, per questa io ho una mia teoria. Però voglio dire che è chiaro che un precedente del genere si può superare, si può dire il Parlamento è il centro del sistema, però e anche quell'altra, la 78 dell'84, che cosa dice? Dice, e qui per tornare sempre a Giuditta che mi appassiona di convincerti, le Camere hanno una potestà di interpretazione autentica della Costituzione, per cui anche qui il regolamento, che dice che non si contano gli astenuti, prevale sulla Costituzione, che dice che invece si contano. Ora, come fa la Corte a sostenere, a mantenere questo precedente? Come fai a dire che il regolamento parlamentare interpreta autenticamente la Costituzione? È un errore, no? E quindi, secondo me, re melius per pensa, uno potrebbe dire sì, l'ho detto, però insomma, poi... Bravo, sull'adulterio femminile, ha detto che è cambiata la coscienza sociale, quindi è diventato illegittimo, insomma qualcosa... Come dici?
Sono dei puzzoni.
E poi, ecco, come diceva Piccirilli, l'argomento di Sandulli: non si possono dichiarare incostituzionali le leggi per vizi formali perché si travolge tutta la legislazione, quindi è una conseguenza che non si può affrontare. Con le sentenze a efficacia limitata nel tempo questo problema si risolve. Si dice: è diventato incostituzionale da oggi. Bravo, è giusto. Quindi insomma non ci sono più tutti quegli ostacoli che effettivamente una volta sembravano soverchianti, tranne questo attaccamento morboso all'insindacabilità degli interna corporis, che naturalmente nasconde anche l'interesse della Corte a ritenere insindacabili i propri, quindi quello che vogliamo, però sono motivazioni inconfessabili. E quindi, ripeto, secondo me, ecco, la sentenza sul decreto legge, io l'ho sentita con un tono più che, al di là del contenuto, perché poi l'aveva detto pure nel 95 che la legge di conversione non sanava il decreto legge, quindi uno può dire, vabbè, che ha detto di nuovo, il tono che è cambiato della Corte, adesso non vorrei sopravvalutarlo, però l'atteggiamento mi sembra che faccia ben sperare. Poi naturalmente potrei anche... Sì, appunto, certo, siamo d'accordo. Sì, bravo, sì. Ok.
Posso lanciare una provocazione previa premessa? Come chi mi conosce bene, io non ho memoria e quindi non mi si può chiedere il numero di una sentenza, l'autore di un libro, neanche i miei dati anagrafici, meglio non... io vedo il passato come un miope senza occhiali vede il mondo, cioè... macchie, sensazioni, emozioni. Allora, nelle emozioni che io ho della giurisprudenza costituzionale non sono mai riuscito a trovare un vero appiglio che mi dica che se sorge un conflitto di attribuzione sull'applicazione del regolamento o decisione all'interno della Camera, l'obiezione è interna corporis acta. Non perché l'interna corporis acta non sia stato un argomento portato, ma è stato portato per autodichia, che è un problema tutto particolare, basta vedere quanto sono pagati i dipendenti delle Camere.
Senza offesa per
no,
ormai.
Ma mi spieghi perché? Vabbè, è un altro aspetto quello, è l'aspetto come dire, come quello che, per cui non si può chiedere al Senato di presentare il bilancio alla Corte dei Conti. È lo statuto dell'organo costituzionale e quelli vanno eliminati, non c'entrano. I pianisti è un problema di controllo che la Camera svolge sulle proprie procedure e questo significa che per andare a esprimersi del merito la Corte avrebbe dovuto fare, produrre registrazioni, filmati eccetera, a parte che tutto questo sarebbe probabilmente illegittimo, no? Perché sarebbe invasione proprio del campo di un organo costituzionale, ma poi avrebbe portato la Corte a naufragare su un'altra vicenda come quella dell'applicazione dell'articolo 68, conflitto di attribuzione, esattamente come il giudice amministrativo che è il giudice del, anzi neanche, il giudice del fatto proprio. E la citazione dell'interpretazione autentica, sul fatto che il regolamento sia interpretazione autentica, sommessamente vi vorrei citare Hans Kelsen, non c'è bisogno che alzate in piedi, il quale considerava interpretazione autentica qualsiasi interpretazione venisse dall'autorità, per cui il legislatore è interprete autentico della Costituzione, addirittura il giudice dà interpretazione autentica secondo Kelsen, per cui è un'espressione che da noi ha preso una pregnanza particolare su cui Andrea ha costruito un intero volume. Sulla importanza, sulla rilevanza di quella sentenza io avrei alcuni dubbi, anche perché mi va bene se uno mi dice che il regolamento è interpretazione autentica della parte della Costituzione, vuol dire che è l'organo ufficiale che ha delle competenze applicative di quella disposizione, che tu devi dare il regolamento come sia interpretazione della Costituzione, non ci farei sopra una filosofia, per cui io in realtà grossissimi ostacoli di precedenti della Corte non li vedrei. Ora, premesso che io non ho memoria, per cui probabilmente dimentico una dozzina di sentenze specifiche, ma non, l'emozione non me l'hanno data, per cui mi fido di questa parte della memoria. Per cui mi meraviglio anche di questo singolare self-restraint che domina la dottrina e la giurisprudenza ordinaria, che infatti ne ha fatto un dogma. Mi sembra quasi che sia più la dottrina ad aver costruito questo dogma che la giurisprudenza della Corte. La giurisprudenza della Corte non è così chiusa, anzi proprio la sentenza sul decreto legge e tanti altri spunti sembrerebbero piuttosto aprirla questa questione, no? Parla la mia memoria.
No, come l'aspetto autentico della norma costituzionale, senza accedere alla tesi che segnala che non ci si sgrembra rispetto a come il nostro momento intende l'interpretazione autentica, non sta assolutamente in piedi, perché se tu dici che l'interpretazione autentica aspetta l'autore dell'atto, è evidente che il Parlamento, che approva la Camera, che approva il regolamento, non può interpretare l'atto costituzionale che si chiamerà. Se fai leva sull'identità dell'organo non cambia nulla, se fai leva sull'identità dell'atto gli atti non sono uguali,
no, ma
se
fai
leva sull'identità sulla la forza giuridica del governo parlamentare non è quella della, della legge costituzionale, per cui è proprio la volontà antica.
No, ma sto dicendo, la locuzione, interpretazione autentica ha significati diversi. Non ha un significato che è solo quello che da noi si è codificato, per cui potremmo anche immaginare che in realtà la Corte non fosse così netta nell'usare un significato tecnico impegnativo. Perché...
No, scusate, però mi state chiamando proprio a nozze, io ho dato una spiegazione politica di quella
sentenza. Facevo la rassegna di come la Corte nel tempo, quindi il conosco, nel tempo la Corte dice d'autore, poi c'è quella che questa cosa non regge di passivo tempo di una legge fatta da un Parlamento diverso, dice l'identità dell'organo, poi dice l'identità dell'atto, perché anzi la forza è quella che le titoli in tempo della legge, ma tutte queste giustificazioni che ha diventato la Corte, che non persuade, no? Stando a quello che dice la Corte stessa non può applicarlo per i governi parlamentari nei confronti della legge della Costituzione.
No, però io scusa, io in realtà poi ho dato una spiegazione politica, come la sentenza dell'85 che dice il Parlamento è il centro del sistema, che è un'argomentazione politica, che è la stessa che usava Esposito prima dell'entrata in vigore della Costituzione, diceva non c'è una gerarchia tra gli atti perché per Esposito non c'è la gerarchia, però c'è una gerarchia politica tra gli organi, il Parlamento è l'organo sovrano. Esposito era un fine giurista, voglio dire, no? Però aveva una consapevolezza di questi due ordini, per cui c'era una questione di organizzazione politica, una questione di organizzazione. E quello è un motivo politico che ritorna nella sentenza 78-84, in cui la Corte dice che è interpretazione autentica, perché secondo me i regolamenti del 71, vabbè, questa è la mia tesi, però potrebbe anche essere vero, sono la riproposizione dell'accordo costituente, cioè la prima volta in cui le forze politiche costituenti, dopo aver scritto insieme la Costituzione, scrivono insieme il regolamento parlamentare, che fino a quel momento era il vecchio regolamento recepito in via di continuità. E quindi per questo la Corte dice che è un'interpretazione autentica, perché rivede gli stessi soggetti politici che fanno qualcosa di simile a quello che avevano fatto a quel tempo, quindi non in senso tecnico, però dal punto di vista tecnico è chiaro e siamo d'accordo, perché le leggi di interpretazione autentica le ho studiate anch'io un pochino prima di te, ma no, non assolutamente, proprio marginalmente, però... è chiaro che non si può, dal punto di vista tecnico giuridico, non si può tenere fede, anche perché i regolamenti ormai non sono più quelli, no?
C'è più niente da dire?
Io una cosa la dico ancora, riallacciando naturalmente alle considerazioni di tutti. Direi che, mettiamola così, laddove c'è, la metterei così, laddove c'è, si richiede un qualsiasi collegamento, seppure blandissimo, direttamente con la Costituzione, e la cosa tocca il procedimento parlamentare, è evidente che si fa valere la Costituzione su questo. Quella strada sarà quella, abbiamo detto, del conflitto. Qui non è un problema di terra corpo, io vorrei provare a dire però che anche la torre, questo posto che non dico anche a te, ma spesso sono io che non vengo, anche dove si dovesse ragionare in termini di uno spazio autonomo, di attualità di un terracorpo smotivata anche politicamente, non mi interessa, se anche si dovesse dire, vi sono norme che sono degli interni, reclamo che comunque quelle sono norme non separate dall'ordinamento, quindi sono norme di un ordinamento che erano così parziale, anche se non deve metterci il becco nessun giudice esterno, che ci sia almeno un giudice in senso atecnico, ma un giudice il più possibile in grado di consentire l'applicazione di quella. Per cui, secondo me, la prima cosa che dovrebbe cadere è proprio la deroga esplicita, seppure a lavorare,
non si può, come dire, costruire una regola per cui non vale se siamo tutti d'accordo la forma del regolamento. E questo è il, diciamo, dal punto di vista sistematico, lo sforzo che per esempio ho fatto per giustificare l'autorità, non perché mi piace, ma perché piuttosto che c'eravamo più con lei, ma prima. Se si richiede, se la Corte ritiene, se la Corte ritiene che quello lo fa, non va bene dire comunque che si può fare a meno di un giudice tra virgolette si fa quel cacchio che si muove. Non si può, secondo me non si dovrebbe poter dire questo, anche se si accoglie e si contesta l'idea del.
Io volevo, se posso, portare invece una questione di Roberto fatta poco prima che iniziasse la questione di. Quando Roberto diceva che nei confronti del problema del giudice formale il nostro problema non è l'assenza di un giudice, è l'assenza di parti. Perché a me ha colpito molto un episodio che, non sono studioso di parlamentare, ma essendo una palese violazione diretta di regola procedurale costituzionale, che poteva dare adito a un giudizio della Corte e chiamava in causa diritti di libertà, dove c'era la parte, che infatti si è attivata però su un'altra cosa, e quindi una grande occasione per essa. L'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, la procedura normale di esame di attivazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale. Se ovviamente dice, se viene approvata una legge di questo tipo in commissione deliberante, inizia a formare. Viene approvata in una settimana all'unanimità, tranne credo i voti dei deputati radicali, in commissione deliberante la leggina che ha posta ad atto della consultazione referendaria del 21 novembre. Cosa in per sé grave a prescindere dal giudizio formale, perché alterare i tempi, la tempistica della legge del 70 significa rompere uno dei meccanismi di garanzia che è previsto per uno strumento che è di minoranza e che è esterno al Parlamento. Già di per sé anche con la questione delle procedure. In più ci mettono il tempo da 11 di farlo tutti d'accordo in commissione liberante,
tutti d'accordo,
quasi tutti. Uno si aspetta che il comitato promotore che in quella sede è ancora potere dello Stato sia in conflitto di attribuzione, punto sul giornale, c'è conflitto di attribuzione meno. Scopre che il conflitto di attribuzione è sulla delibera della commissione di vigilanza su conferenze stampa che nessuno ha visto, che ormai non più rimediare, mentre su questa cosa.
Guzzetta si è distratto.
A me dispiace che
la scelta
della vicenda, perché questo è un caso in cui la parte c'era, il giudice c'era, il giudice non poteva nascondersi dietro la natura dell'atto della regolamento parlamentare, cioè questa è una violazione diretta, e sarebbe stata l'occasione per fissare dei paletti.
La mia sensazione è che abbia preannunciato di non voler impugnare quella. La mia sensazione è che il comitato promotore abbia dato l'assenso sulla data e si sia quindi no, politicamente, perdona, giuridicamente è impeccabile, me lo vedi ovviamente.
Mi ha fatto male.
Il quorum era difficilissimo da raggiungere. Di fronte a questa cosa tu non fai il mercante di tappeti, usi strumenti del diritto costituzionale.
Si sono venduti per un piatto di lenticchie senza lenticchie.
No, però se la cosa è
pazzesca.
Quale non era sempre troppo tardi, questo è il fatto,
no, perché avevo fissato la consultazione giustizia politica, il popolo comunque non si dà il consenso, però almeno era dal punto di vista della logica costituzionale della storia dei diritti, sulla storia
Andrea Guazza.
E da mio nato di parlamentare è un altro futuro. Visto che parlavo di parti, manca la parte, addirittura Andrea diceva, ci poteva essere la parte perché non ci stiamo attaccando sul soggetto assedero. Io ricordo vagamente una giurisprudenza, non so più se sono dei giudici comuni o anche della Corte Costituzionale, sulla sindacabilità, l'impugnabilità delle delibere adottate Commissione parlamentare di vigilanza RAI in materia di accesso, dove lì non è il parametro, non è regolamento, è la legge. Qui non è nemmeno una questione di che diavolo di status hanno questi regolamenti, in fondo è la legge. È una legge fatta dal Parlamento, e non è che ti puoi attaccare su internet. Eppure anche lì questo è un paio.
L'hanno data io.
Ma adesso non qua ce l'ha giustificato, non mi ricordo, c'era una nota di oggi, l'avevo incrociato, oggi pace, faccio. Però in qualche modo lo giustifica, però secondo me in quel caso è l'abuso di una posizione soggettiva per un atto che formalmente è amministrativo, che senso ha sottrarlo al giudice? Però ecco, non ricordo se erano solo i giudici comuni che se ne lavavano le mani,
no, no, lì è stato anche la Corte Costituzionale, perché è stata la prima sentenza che dichiarava della Cassazione che dichiarava insindacabile, l'ho notata io illo tempore, poi è arrivata alla Corte la questione e Capotosti, se non erro, però non era lui solo naturalmente, l'ha dichiarata inammissibile e quindi non è stata decisa dalla Corte sul presupposto di Barile che l'accesso è una situazione giuridica politicamente protetta. E vabbè, poi tanto l'accesso è decaduto da ogni interesse di qualsiasi genere, non se ne è più parlato, però formalmente esiste ancora, però essendoci l'insindacabilità naturalmente, però è sempre. Ma vedi, certo, ma c'era la legge, ma lì è la commissione di vigilanza, che non a caso è l'unica commissione parlamentare composta da rappresentanti di tutti i gruppi in modo da rispecchiare compiutamente, quindi è proprio l'apoteosi del principio di rappresentatività che reclama la sua insindacabilità.
Il problema che ha posto Crisafulli ancora, prima, su queste funzioni amministrative svolte da organi costituzionali.
Che è sbagliato, certo, perché quello c'è effetto sui terzi. Sul servizio.
Politica è questa.
Legge al posto del provvedimento. Per il fatto che il Parlamento si sia non mi interessa, oppure parte, però essendo un provvedimento di avere tutto il regime della giustizia, però in primo caso è stata la Cassazione.
Ma perché anche tutti i giudici ordinari, quando hanno di fronte un atto di qualsiasi genere del Parlamento, anche se è un conto della spesa, dicono che è insindacabile. E questo è il fatto proprio pesante, che dà l'asfissia, capito, al dibattito.
L'unica eccezione è quella cassazione sul gruppo parlamentare della Lega, in cui la Cassazione dice: ma il gruppo parlamentare ha la doppia natura, quando fa lavoro parlamentare è organo parlamentare, ma quando fa un danno in carico professionale all'avvocato non può dire che non lo paga perché è un organo parlamentare. E quello però credo che sia l'unica eccezione che abbiamo.
No, anche mi pare sui finanziamenti dei gruppi, no?
Anche sui finanziamenti.
Negli ultimi anni la Corte si era convinto del fatto che quando ci sono funzioni l'affidamento spetta non in virtù di norme costituzionali, ma in virtù semplicemente di una legge. È chiaro che in quel caso gli atti applicativi sono atti sostanzialmente amministrativi. Pace si opponeva nel 83, diciamo, non in virtù dell'interna Corte, semplicemente perché con la vecchia nozione del 113 diceva non sono atti amministrativi, dietro non ci sono interessi, quindi insomma è un discorso puro.
No, scusate, però allora fuori verbale Pace si opponeva perché lui è stato avvocato della RAI e giustamente non aveva, la RAI non aveva interesse a mettere i radicali che rompevano la scatola all'accesso, però non ha mai preso posizioni dottrinali impegnative su questo tema.
È una argomentazione in punto di parcella.
Fuori verbali.
Chiudiamo?